Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Una riforma della Corte Europea dei Diritti Umani dall'interno, lo chiede il Parlamento federale dopo la sentenza Anziane per il clima. In anticipo sul calendario la fine della ferrovia viaggiante, i camion sul treno, il servizio non è economicamente più sostenibile. Attacco aereo israeliano coordinato con gli Stati Uniti contro lo Yemen in risposta all'attacco missilistico di domenica su Tel Aviv. $500 miliardi per attirare ricercatori che gli Stati Uniti non vogliono più, è il piano presentato da Francia e Unione Europea. Condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani nella causa Anziane per il clima, la Svizzera si attiverà per cambiarne la giurisprudenza. Lo farà negoziando con i paesi firmatari della Convenzione CEDU un nuovo protocollo. Lo ha deciso il Parlamento con l'approvazione in via definitiva di una mozione trattata ieri dal Consiglio nazionale. Sentiamo da Berna Giampaolo Driussi.
Quel ricorso non doveva essere ammesso perché perseguiva scopi ideali. Quella sentenza è sbagliata perché la Svizzera ha agito contro i cambiamenti climatici. Governo e Parlamento avevano già espresso contrarietà verso la nuova giurisprudenza di Strasburgo, introdotta con la causa Anziane per il clima, e ora si è deciso di andare oltre, non uscendo dalla Convenzione, come chiedeva l'UDC, ma richiamando la Corte EDU ai suoi scopi primari, vegliare sui diritti umani e non crearne di nuovi motivati politicamente. Matthias Berghi, del Centro. In discussione c'era una mozione combattuta dalla sinistra, e non solo perché concorde col nuovo legame fra diritti umani e obblighi ambientali. Un nuovo protocollo alla CEDU promosso dalla Svizzera necessita dell'approvazione di tutti gli stati aderenti, un'illusione per la verde Sibel Arslan.
Politisch illusorisch.
Non è illusorio, è un segnale ed è la via giusta da percorrere.
Risponde il PLR Simone Giannini.
L'alternativa è addirittura l'uscita dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e io questo non lo voglio assolutamente. Il meccanismo della Corte va rafforzato, e per essere rafforzato bisogna che gli Stati membri diano questi segnali. Io penso anche che a Strasburgo vi sia ascolto, perché la sentenza delle Anziane sul clima ha fatto scalpore anche in altri paesi, e quindi sono convinto vi sia margine perché gli Stati diano ulteriormente questo segnale.
Di certo l'iter durerà alcuni anni.
La cosiddetta autostrada viaggiante, il primo servizio di trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia, attivo dagli anni 60 del secolo scorso, chiuderà alla fine di quest'anno. Confrontata con grandi sfide economiche, Air Alpin, l'operatore che si occupa di caricare interi camion sui treni, cesserà l'attività, e questo prima del previsto. Immediate le reazioni delle associazioni che promuovono il trasporto merci su rotaia. Sentiamo Paola Latorre.
Nonostante gli aiuti finanziari della Confederazione, Air Alpin deve chiudere il servizio, che doveva invece essere garantito fino al 2028, perché non è più redditizio, come si legge in una nota. Già nel 2024 sono stati cancellati, per cantieri e altri imprevisti sulle linee, il 10% dei treni, con perdite di oltre 2 milioni di franchi.
È una brutta notizia, perché saranno circa 80.000 camion che in buona parte si riverseranno sulle strade.
Bruno Storni, consigliere nazionale e presidente della sezione ticinese dell'ATA, l'associazione Traffico e Ambiente, che ricorda che nel 2023 il Parlamento aveva votato a favore di un prolungamento del servizio.
E si sperava che in questo periodo la situazione relativa al trasferimento migliorasse, perché sappiamo che abbiamo problemi con la ferrovia in Germania. Si immaginava che, aspettando ancora 3-4 anni, si potesse arrivare a una situazione più favorevole.
Problemi in Germania e in Francia, ma anche la Confederazione, secondo Jan Pult, consigliere nazionale e presidente di Pro Alps, deve assumersi le sue responsabilità.
È il Consiglio federale che ha la responsabilità di dare di nuovo più priorità alla politica di trasferimento. Il compito principale dopo la giornata di oggi è di darci anche delle opzioni e mostrare al Paese come si può almeno compensare in parte questo colpo basso.
I fondi che si libereranno dovrebbero essere destinati, per esempio, a rendere più concorrenziale il trasporto merci su rotaia rispetto a quello su gomma, indica Pult, riducendo il prezzo delle tracce ferroviarie. Non si è fatta attendere nemmeno la reazione del sindacato del personale dei trasporti, che esige che l'azienda si assuma le proprie responsabilità per i 16 collaboratori che resteranno senza impiego e per i quali non è previsto un piano sociale.
È morto all'età di 71 anni René Osterwalder, chiamato anche il seviziatore di bambini cui i reati avevano scosso la Svizzera negli anni 90. Osterwalder si è tolto la vita con l'aiuto di un'organizzazione di assistenza al suicidio nel carcere di Regensdorf nel Canton Zurigo. Michel Volonté.
René Osterwalder resterà probabilmente segregato per sempre, ha ammesso infatti le sue colpe.
La cronaca di allora ci riporta una vicenda di una storia neanche troppo lontana. La condanna era arrivata nel 1998 e di fatto René Osterwalder è rimasto in carcere fino al giorno della morte, che risale a 2 settimane fa. Fin dall'arresto nel 1993 ad Amsterdam si era capito che era uno di quei casi che inorridiscono e che non si dimenticano. Dato e processato a Zurigo, aveva ammesso di aver abusato di diversi ragazzini, tra cui 2 bambine sotto i 2 anni e un bimbo di 12, ripetutamente. Aveva anche filmato tutto. Nell'immaginario collettivo c'è anche quel volto completamente coperto della compagna che si recava al processo, Augusta, condannata per complicità.
Il tribunale non ha infatti creduto alla tesi difensiva che la voleva ignara delle sevizie compiute sui bambini. Non era sorda, deve avere almeno udito le grida di dolore dei piccoli nella stanza accanto e in qualche modo doveva essere anche al corrente dell'orribile copione studiato da Osterwalder.
René Osterwalder più volte aveva chiesto di venire liberato, ma le ripetute perizie non cambiavano. La giustizia zurighese e il tribunale federale si erano sempre opposti. E ora la morte a 71 anni, confermata dal Dipartimento di Giustizia zurighese, per cui ogni persona capace di discernimento ha il diritto di scegliere liberamente il modo e il momento della propria morte. Il primo aiuto al suicidio a un detenuto svizzero era avvenuto 2 anni fa nel Canton Zugo. L'organizzazione di aiuto al suicidio deve in ogni caso verificare che tutti i requisiti siano soddisfatti.
Tensioni e polemiche in Israele dopo la decisione del governo Netanyahu di approvare l'operazione militare finalizzata a rioccupare Gaza in modo permanente. Le famiglie degli ostaggi temono per la vita dei loro cari, mentre nuove sofferenze attendono la popolazione civile palestinese, che sarà spinta in massa verso il sud della striscia. L'aviazione israeliana ha intanto bombardato alcuni siti strategici in Yemen. Gli aggiornamenti da Gerusalemme con Michele Giorgio.
L'aviazione israeliana in poche ore ieri ha colpito contemporaneamente Yemen, Libano e ancora Gaza. L'attacco più intenso con l'impiego di 20 aerei è avvenuto sulla città di Hodeida in risposta al lancio del missile dei ribelli yemeniti Houthi che domenica ha colpito il perimetro dell'aeroporto di Tel Aviv. I raid hanno preso di mira con 50 bombe il porto di Hodeida, dove arriverebbero armi iraniane, ed una fabbrica di cemento a Bajil. Almeno 2 morti e 42 feriti. Nelle stesse ore cacciabombardieri hanno attaccato presunti obiettivi di Hezbollah a Jant, nella regione libanese della Bekaa, ma è nella striscia di Gaza che Israele concentra la sua azione militare. Ieri un anonimo funzionario governativo ha confermato l'avvio dell'operazione denominata Carri di Gedeone per la conquista del territorio palestinese e la sua occupazione permanente. La destra più radicale ha esultato, rabbia invece tra le famiglie degli ostaggi israeliani a Gaza, che temono per la vita dei sequestrati. Israele aspetterà ancora qualche giorno fino al termine del viaggio di Donald Trump nel Golfo dal 13 al 16 maggio per dare tempo alle trattative con Hamas, poi farà avanzare le sue divisioni. Per la popolazione civile palestinese, già sull'orlo della carestia, si annunciano nuove sofferenze. Verrà spinta dal nord e dal centro in massa nel sud, in piccole aree di accoglienza. Solo successivamente Israele permetterà l'ingresso degli aiuti umanitari che blocca da oltre 2 mesi.
500 milioni di euro di incentivi per attirare gli scienziati nel vecchio continente. L'Unione Europea e la Francia hanno annunciato ieri l'iniziativa dall'Università della Sorbona a Parigi, in netta controtendenza rispetto a quanto sta accadendo negli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
L'Europa ha fatto la sua scelta.
L'Europa ha fatto la propria scelta, quella di avviare una nuova era di invenzione e ingegnosità. Abbiamo scelto di porre la ricerca e l'innovazione, la scienza e la tecnologia al centro della nostra economia. Così la Presidente della Commissione europea ieri ha enfatizzato a Parigi lo stanziamento di 500 miliardi di euro di incentivi da qui al 2027 con l'ambizione dichiarata di attrarre i più brillanti ricercatori di tutto il mondo. Non solo, Ursula von der Leyen ha anche esortato i 27 a investire fino al 3% del loro prodotto interno lordo in ricerca entro il 2030. Un segnale in netta controtendenza rispetto a Italia, ai fondi federali statunitensi per la ricerca scientifica e agli scontri virulenti ingaggiati dall'attuale presidente americano contro i più prestigiosi atenei a stelle e strisce, accusati di diffondere idee marxiste, antisemite e antiamericane. Teniamo cara la scienza libera e aperta che è al centro delle nostre società e respingiamo il diktat secondo cui un governo, qualunque esso sia, può vietare di ricercare questo o quello. Ha proseguito il presidente francese Emmanuel Macron. Se chiaramente 500 miliardi di euro non è una somma sufficiente a controbilanciare la battuta d'arresto inflitta dall'attuale amministrazione repubblicana al mondo della scienza, né tantomeno a offrire una valida alternativa a tutti gli scienziati colpiti negli Stati Uniti, resta non di meno il segnale, l'appello rivolto ai ricercatori di tutto il mondo. Se amate la libertà, venite ad aiutarci a rimanere liberi, ha detto loro Emmanuel Macron.
Il Ruanda ha confermato le trattative in corso con l'amministrazione Trump per accogliere immigrati espulsi dagli Stati Uniti. Lo Stato africano non è nuovo a dare la sua disponibilità ai paesi occidentali che adottano la politica delle espulsioni, anche se con la Gran Bretagna il piano non ha funzionato. Ce ne parla il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
Immigrati, il Ruanda ci riprova. Il ministro degli esteri Olivier Nduhungirehe ha annunciato alla televisione nazionale di aver avviato colloqui con il governo degli Stati Uniti per accogliere i clandestini o i cittadini con precedenti penali che Washington deciderà di espellere. Siamo ancora nelle fasi iniziali delle trattative, ha detto il ministro. Queste iniziative non sono una novità per noi. Siamo disposti a concedere un'altra possibilità ai migranti che hanno problemi in tutto il mondo. Il riferimento è all'intesa raggiunta un anno fa con Londra, piano dapprima arenatosi davanti alla Corte Suprema britannica, poi definitivamente abbandonato dalla nuova amministrazione del primo ministro Keir Starmer, che lo definì una trovata pubblicitaria. Il Ruanda ora ha risposto all'appello fin troppo esplicito del segretario di Stato americano Marco Rubio, che aveva ammesso di essere alla ricerca di paesi nel mondo disposti, parole sue, ad accogliere alcuni degli esseri umani più spregevoli. Secondo i media americani, il governo Trump pagherebbe Ruanda per accogliere anche cittadini che hanno già scontato la loro pena negli Stati Uniti, aiutandoli con sussidi e assistenza lavorativa per scoraggiarli dal provare a rimettere piede sul suolo americano. Il Ruanda, il cui presidente Paul Kagame viene definito il Putin d'Africa, è stato spesso criticato per la situazione dei diritti umani e per il rischio che gli immigrati accolti possano essere poi deviati verso altri paesi dove potrebbero trovarsi in pericolo o divenire a loro volta pericolosi.
E prima di chiudere di nuovo dall'interno con un contributo su onori e oneri della politica, perché c'è chi sgomita per essere eletto e chi invece non ne vuole sapere. In Vallese è il caso di un abitante di Collonges eletto suo malgrado in municipio. Lucia Mottini.
Lascerà la sedia vuota, questa è la decisione di Frédéric Gay. Eletto senza suo consenso nelle recenti municipali, si è visto respingere le dimissioni dal cantone. Si tratta di non fare differenze, gli hanno detto, visto che sono diversi i comuni in cui scarseggiano i volontari. A Collonges, piccolo comune del Basso Vallese, è da 20 anni che si fatica a trovare candidati, ma quest'anno è la prima volta che si vuole addirittura obbligare un abitante ad assumersi un
Castero.
Una simile costrizione, ha spiegato Gay a Canal 9, va contro la libertà individuale. Il suo collega Olivier Chambovet, pure lui eletto controvoglia, insistendo ha ottenuto di ritirarsi per motivi di salute. Per Gay invece, malgrado un nuovo ricorso, non è stato ritenuto sufficiente l'argomento del sovraccarico di lavoro, pur certificato dalla ditta da cui è impiegato. Da qui la sua sua intenzione dichiarata di non sedere comunque in municipio. Contro una simile diserzione non sono comunque previste sanzioni e il sindaco del comune dimostra comprensione. Il lavoro verrà distribuito su 4 invece che su 5 municipali e pazienza se in caso di parità le decisioni a Collonge saranno d'ora in poi più laboriose.
E con questo è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto e buona giornata.